Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
Anche noi ogni giorno alziamo il calice della salvezza. Il Signore ci dia sempre i sentimenti del salmista. Come possiamo rendere grazie degnamente al Signore?
Ho creduto anche quando dicevo: sono troppo infelice. Ho detto con sgomento: ogni uomo è bugiardo. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Ti prego, Signore, perché sono tuo servo. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo, negli atri della casa del Signore, in mezzo a te, Gerusalemme. Alleluia.
Secondo la versione greca antica, e questo è un nuovo salmo, a quanto pare, è introdotto con l'alleluia, e il primo versetto è tradotto poi diversamente nell'italiano, corrisponde all'ebraico il greco, però è sempre un'interpretazione naturalmente. L'ebraico si può tradurre in tanti modi, naturalmente, è chiaro che quando uno traduce deve scegliere. Noi troviamo questa espressione: ho creduto, perciò ho parlato. Nella seconda lettera ai Corinzi Paolo usa questo versetto in un contesto particolare, ecco, solo per ricordare questo. Vediamo insieme questo salmo, che è molto bello, molto denso e molto anche facile da applicare alla nostra vita.
Ma come diceva anche ieri Stefano, a me è quasi impossibile, è stato quasi impossibile leggere questo salmo senza pensare all'applicazione liturgica. Ma è anche quella del Vangelo, cioè fa parte dell'Allel, e questo salmo è il salmo responsoriale della cena del Signore del Giovedì Santo, tanto più che questa mattina mattutino abbiamo letto Esodo 12. Questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno, il racconto della Pasqua, e nel Vangelo di oggi c'è il comandamento dell'amore. Quindi per me è stato quasi impossibile non pensare a Gesù che nell'ultima cena, certo, alza il calice della salvezza per tutti gli uomini e per la sua morte imminente perché sia vinta, ma anche il primo versetto letto secondo la 70, anche guardando il parallelismo che c'è col versetto dopo, si potrebbe benissimo leggere: ho creduto e ho detto sono molto infelice, ho detto con sgomento ogni uomo è inganno. Quindi si potrebbe anche non leggere come legge anche San Paolo: ho creduto perciò ho parlato. Cioè non è che sia sbagliato tradurre ho creduto anche quando dicevo sono troppo infelice. Tuttavia leggere ho creduto perciò ho parlato E come l'applica San Paolo, secondo la 70, a quanto pare, l'attribuisce alla risurrezione dei morti. E invece, se la vogliamo leggere come sta, ho creduto anche quando dicevo sono troppo infelice, ho detto con sgomento ogni uomo inganno, mi ha fatto venire in mente quella parola del Vangelo di Giovanni al capitolo secondo, che dice: mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che faceva, credettero nel suo nome. Gesù però non si confidava con loro. Perché conosceva tutti e non aveva bisogno che qualcuno gli desse testimonianza su un altro. Egli infatti sapeva quello che c'è in ogni uomo. Ogni uomo è inganno, forse può essere letta anche in negativo quello che vede Gesù. Gesù conosce il cuore, tuttavia non conosce il cuore degli uomini, sa che ogni uomo, che il cuore dell'uomo è inganno, e tuttavia offre la sua vita per tutti.
Io ho trovato certe difficoltà, la prima al versetto 11, dove dice... il latino dice ego dixi in excessu meo. A me questo excessu, che in latino è extassi, mi fa problema come lo traduce Maddalena, perché a me sembra che più che lo stupore abbia un connotato molto negativo. Negativo nel senso che mi piace molto di più la traduzione dall'ebraico. Adesso io non so se si possa rendere in questo modo, avevo detto nel mio smarrimento, perché mi sembra che sia tutto più coerente con lo stato del salmista, perché è un momento di grande, appunto, di fronte a questo pensiero sull'uomo così esprime appunto una conoscenza, ma come illuminata, che poi appunto gli fa fare, cioè io ho sentito questo, che in questa riflessione molto profonda e anche è un'introspezione, però è un'affermazione molto forte che viene da una grande riflessione, anche da un certo combattimento interiore, però appunto il risultato di questo è l'atto di fede, e quindi mi sembrava che questo inizio, crediti, ho creduto, per questo ho parlato, sia appunto una conseguenza di questa riflessione, di questo smarrimento, ma è anche una conclusione. Ecco, mi sembrava così.
Ho visto questo salmo in stretta connessione col precedente, cioè mi pare che formino un'entità sola, perché questa seconda parte mi pare sia il ringraziamento di tutto quello di cui aveva parlato nella prima parte. Cioè nella prima parte avevo sottolineato tutti i benefici ricevuti da Dio, soprattutto la salvezza che Dio gli aveva procurato, la pace che gli aveva dato, la liberazione dalla morte, dalle lacrime, eccetera. E quindi in questa seconda parte prevale questo elemento di grande ringraziamento: che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto. E poi ripete più volte: adempirò i miei voti al Signore. E poi ancora: offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempio i miei voti al Signore. La promessa di rispondere con tutto il suo essere, di rispondere al Signore che lo ha beneficato. Ci sono però due espressioni che mi hanno fatto più impressione. Alzerò il calice della salvezza. Questa mi pare una cosa molto segreta, misteriosa. Ho visto un commento, dice che questa è l'unica volta in cui appare nella Bibbia. Non so se sia vero, che l'unica volta che questa espressione appare. Quindi è molto misteriosa. Può essere un riferimento all'Eucaristia, una profezia segreta, molto segreta dell'Eucaristia, il calice della salvezza. Se noi lo usiamo, questa espressione la riferiamo all'Eucaristia. E poi anche l'altra, agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Non so, può alludere al fatto che il salmista vuole adempiere i suoi voti al Signore anche fino alla morte. Può essere forse. Oppure può essere tutta un'allusione alla morte di Cristo, al suo sacrificio, al suo calice di salvezza. Non lo so.
Leggendo questo Salmo, sinceramente, senza la divisione che fa il sacerdote latino, leggendo insieme al fine del sette di quello che mi ha detto ieri, diceva: stendevano come le nostre, e l'ho preso nei lati di niente, e ha preso tristezza e angoscia. Allora ho invocato il nome del Signore, ti prego, liberami, Signore. Oggi chiediamo l'esecuzione di questa preghiera.
Legato al salmo precedente, ha detto, alla preghiera del versetto 4, mi pare.
Sì, questa espressione, invocherò il nome del Signore, che ritorna al versetto 13, ritorna al versetto 17, in corrispondenza col calice, col sacrificio, era anche un'espressione che era due volte presente nel Salmo precedente, versetto 2, versetto 4. Nel 4 del Salmo precedente, o della prima parte di questo, insomma, veniva anche esplicitato che cos'era questa invocazione, appunto: ti prego, liberami, Signore, libera la mia anima. E sì, io pensavo, adesso Giuseppina diceva, adesso c'è la realizzazione, c'è il compimento di quella preghiera. E, è vero che viene detto che ha spezzato le catene. A me pare, però mi chiedevo appunto se questo salmo ha davanti un cambiamento di situazione o è ancora nella fede. Mi pare che il fatto, questo riferimento alla morte preziosa agli occhi del Signore, è similmente anche nella lettera agli Ebrei che citavamo ieri, è stato esaudito il Signore, però è passato attraverso la morte, non è stato esaudito, non affrontandola. E mi pareva che anche qua, nel suo senso più diretto, cioè, c'è questa invocazione, questa umiliazione che diventa anche preghiera. Resta, io non so se c'è un esaudimento fisico, insomma, o morale, un sollevamento dalla stretta. Mi sembra che sia nel sacrificio offerto, nell'atto di fede, nel culto, venga riconquistata tutta la dimensione di umiliazione che sta vivendo.
Così aveva molto colpito questa espressione iniziale, ho creduto perciò, come traduce il greco dal greco, ho creduto perciò ho parlato, cioè questa questa confessione del salmista, questa parola del salmista che sgorga da un cuore pieno di fede, cioè è la fede che muove il salmista, e la fede, cioè che cosa ha creduto il salmista? Ha creduto nella bontà del Signore, nella sua misericordia, anche quando, come diceva l'italiano, anche quando era troppo infelice, anche quando era nella prova, quando era umiliato, quando forse era più difficile credere, in una situazione di stretta, di angoscia, di tribolazione, eppure è proprio in questa situazione così estrema che la fede in un certo senso si consolida, nasce, e da questa fede nasce anche questa parresia, ho parlato, è un annuncio in fondo che fa il salmista. Mi sembrava molto bello, perché anche così, da chiedere proprio al Signore questa capacità, questo dono, che poi è un dono suo, di credere anche quando si è nella stretta, nella tribolazione, nella prova.
Io riassumerei così, forse contestualizzando, come avete fatto alcuni, nella Pasqua, in particolare nella Pasqua, perché l'Allel si dice in tutte le feste, nella tradizione ebraica, nella Pasqua, nel seder pasquale, nel rito pasquale, si ringrazia per la liberazione dell'Egitto, e questa liberazione dell'Egitto è diventata il simbolo e la garanzia della liberazione futura. È diventata una grandezza, una verità della fede, e perciò noi possiamo leggere il problema un po' che poneva Paolo, insomma, possiamo leggere il Salmo, anche quello precedente, che è tutto appeso alla prima parola: io continuo ad amare il Signore perché so che ascolterà la mia voce. Difatti l'ha ascoltata, no? Ci ha liberato dall'Egitto, il versetto 8: hai liberato la mia vita dalla morte, i miei occhi dalle lacrime, i miei piedi dalla caduta. È avvenuto, sì, però è avvenuto, ma le lacrime ci sono ancora, la morte c'è ancora, e quindi l'esilio c'è ancora, che non è l'esilio dalla terra fisica, è l'esilio fino a che Dio non compie tutte le promesse. E ogni celebrazione è un ringraziamento, e al tempo stesso è un'invocazione della redenzione perfetta. E anche il Salmo di oggi, mi sembra, potremmo appenderlo tutto alla prima parola: io ho continuato a credere sempre. È una professione di fede, è un atto che viene ripetuto anche quando, eccetera. E anche qui abbiamo delle espressioni che sono da un lato un ringraziamento, ma dall'altro riguardano il futuro. Un punto importante, rivelatore, il versetto 15, mi sembra: preziosa agli occhi del Signore la morte dei suoi fedeli. Mi hai liberato dalla morte, però la morte c'è ancora. Qui dice che è preziosa, sapete, la tradizione, il Midrash intende, Yakar lo intende Kaved, Kashé, lo intende difficile, è doloroso per il Signore la morte, lo legge così, è doloroso per il Signore la morte dei suoi fedeli. Cioè sta male, il Signore non vorrebbe. È doloroso per il Signore la morte di Abramo, è stata dolorosa, è stata dolorosa la morte di Isacco, eccetera. Dice il Midrash, dice Dio nel Midrash: se non sapessero, se non avessero già saputo che dovevano morire, non sarebbero morti. Se non avessero già saputo che dovevano morire, cioè che la morte fa parte della loro condizione, cioè fa parte della, non sarebbero morti. che il Signore molto, qui si può intendere in questo modo, si può intendere anche che è una cosa molto preziosa, però la morte c'è, e quindi le parole che seguono riguardano il futuro oltre la morte, e quindi la liberazione dalla morte. Io trovo l'espressione dell'autore delle lettere agli ebrei non tanto lontana da questo, dai salmi. Cioè, non è detto che i salmi non pensino alla stessa cosa, che riguardino soltanto liberazioni durante questa vita. La liberazione dalla morte qui è la risurrezione. Gesù fu esaudito, ma Gesù aveva chiesto di essere liberato dalla morte, non è che avesse solo pregato, e Dio lo ha esaudito. Ha esaudito con la risurrezione, cioè la vera liberazione dalla morte è quella, non è il non morire fisicamente, ma è quella nella. E anche qui io trovo che c'è una fede nella redenzione futura che supera la morte. Ecco, è bello pensare così all'Eucaristia, un ringraziamento per la redenzione che abbiamo ricevuto mediante il Signore Gesù, ed è un'invocazione per la redenzione perfetta.